La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
21 e 5 minuti, processi inutili in questo momento riguardano altre cose che non siano la partita della Juventus e sono proprio inutili, nel senso che comunque i processi si fanno nelle aule di tribunale e poi da quelle bisognerebbe trarre le conclusioni per eventuali altri procedimenti. Invece qua in Italia, che siamo speciali in tante cose, anche in questo procediamo al contrario, il paese dell'incontrario. C'era una poesia, una filastrocca che diceva questa cosa. Parleremo naturalmente ancora di questo, ma parleremo anche questa sera della ripresa degli allenamenti, perché domani finalmente torna la squadra alla Continassa con tutti gli italiani, con Quadrado. Bonucci ha già ricominciato, Locatelli aveva già ricominciato prima di tutti, tornano ovviamente Kostic, Vlahovic, Milik, Szczęsny e McKennie, che sono già stati eliminati, mentre i brasiliani ovviamente non torneranno perché è iniziato il secondo tempo, ma è 4-0 per il Brasile sulla Corea del Sud, quindi direi che qui non ci sono dubbi sulla qualificazione, così come gli argentini che sono già qualificati, così come il francese naturalmente Rabiot, che si è qualificato anche lui. Questa è la situazione dei bianconeri mondiali, ma diamo subito il benvenuto al primo ospite di prestigio, Roberto Galia. Grazie per essere con noi, buonasera Galia.
Buonasera a voi, grazie per l'invito. Buonasera.
Allora, l'ho chiamata, l'ho voluta in diretta questa sera perché lei ha vissuto un momento particolare della storia della Juve, cioè un passaggio di consegna a livello dirigenziale meno traumatico di questo, diciamo, c'è stato meno casino intorno in linea di massima, però è un momento delicato anche per i giocatori. Volevo sapere appunto come si vive da giocatore un momento come questo in cui ci sono poche certezze per il futuro, c'è di sicuro quelli che ci sono non ci saranno più, insomma una situazione comunque delicata, ecco.
Ma sì, vabbè, per me è stato meno traumatico, nel senso che a me era in scadenza di contratto e quindi hanno fatto poi delle scelte diverse e quindi sono andato via. Magari sarebbe stato, se per chi invece aveva il contratto e magari non è rimasto per la Juventus, magari sarebbe stato un po' diverso. Per me, essendo stato in scadenza, mi sarebbe piaciuto rimanere, ma era difficile, comunque sarebbe stato difficile rimanere. Sì, poi dopo penso che era il momento anche di andare via, no? Io potevo anche essere riconfermato, perché l'anno prima potevo firmare un contratto diverso e invece non ho accettato e è andata così, insomma, però insomma quello che è stato è stato.
No, però chiedevo se in questi momenti qui nello spogliatoio succede qualcosa di particolare, perché magari l'effetto è che si rinsaldi ulteriormente la squadra invece di fronte a una situazione di cambiamento già annunciato praticamente, almeno a livello dirigenziale per adesso. All'epoca ci fu anche il cambiamento da Zoff a Maifredi, sì, dal punto di vista tecnico, ecco.
Sì, quello è stato un po' diverso, nel senso che siamo usciti da una doppia vittoria, hanno vinto due coppe, passato il secondo anno, c'era Dino Zoff, si stava creando un ambiente, si stava creando qualcosa di importante nei spogliatoi, anche la squadra cominciava anche a essere più capace di capire quello che voleva anche la società, insomma, sicuramente è stato molto più traumatico rispetto anche a quando poi è andato via Trapattoni, perché comunque anche abbiamo vinto una Coppa UEFA, la squadra doveva vincere il campionato, si doveva rinforzare, insomma sappiamo che la Juve era una società e una squadra che doveva sicuramente cambiare passo e così poi hanno fatto dopo, comunque, perché dopo hanno speso molto, è andato Moggi, l'allenatore, Atolipi, insomma, secondo me tante cose poi dopo. Sicuramente nell'anno di passaggio fra Dino Zoff e Maifredi, lì è stato sicuramente traumatico per noi, quello sì.
Che fu il passaggio di stadio, fu il passaggio da, diciamo, sì, Boniperti, sì, a Montezemolo, insomma ci furono, sì, dei passaggi, sì, pesanti lì.
Sì,
che...
quello lì sì, secondo noi è stato pesante perché, come ho detto prima, si era creato un grande gruppo, una grande squadra. Sicuramente non avevamo grandissimi giocatori, però insomma aver vinto due competizioni in quei due anni lì era importante, insomma. Peccato, perché pensavamo che si potesse costruire qualcosa intorno a Dino Zoff. Poi dopo così non è successo e avevo pagato Maifredi, poi pagato anche il Trapattone, con il Trapattone poi è iniziata un'altra era di 3 anni dove ovviamente qualcosa siamo andati vicini, però è mancato sempre qualcosa. Però sicuramente in quell'anno lì con Dino Zoff e l'arrivo di Maifredi qualcosa si è inceppato, si è rotto e anche fra i giocatori c'è stata molta titubanza e molta insicurezza anche.
Ecco, quindi magari questo è un rischio che si può di nuovo correre, se ci fosse un cambio anche dal punto di vista tecnico, mentre quella che conta comunque più la figura dell'allenatore per i giocatori, no? Più che non quello che accade intorno o anche la società.
Ma io non l'ho visto la Juve, ma l'ho visto magari succedere a Como, perché a Como siamo poi anche falliti. E sicuramente vedere uno spettro che si avvicina in questa maniera, dove hai lavorato tanti anni, vedere lo spettro che si può retrocedere, che si può anche fallire, no, sicuramente non è facile. Io sono a Como, mi è successo 3 volte, quindi potete capire che per uno che fa calcio, per uno che poi anche del posto, non è sicuramente rassicurante quello che si può prospettare. Sì. Sicuramente la Juventus è una società completamente diversa, anche la città. Cambiano di umore diverso, però quando cambia allenatore è andato via anche Boniperti, può succedere qualcosa, non sicuramente come dopo un fallimento che è successo a Como, questo sicuramente no.
Ecco, naturalmente i giocatori non è che vivano in un acquario, quindi leggono i giornali, guardano le trasmissioni televisive, sì. In questo momento c'è un diluvio di intercettazioni, di chiacchiere, eccetera. Sarà difficile per Allegri tenerli con la testa sul campo, no?
Questo sì, secondo me può influire, deve essere secondo me molto bravo l'allenatore, lo staff, deve essere anche brava la società, comunque i nuovi che si insedieranno, deve essere bravissima a isolare quello che è il campo da quello che è fuori dal campo. Sono certo che comunque succederà questo, perché poi i calciatori sono grandi professionisti e in questa società qua penso che sia difficile non interpretare al meglio quello che devi fare. Insomma, il giocatore fa il giocatore e la società è la società. Poi dopo tireranno sicuramente i remi fino a quando si sarà a tirare i remi e verranno il massimo. Questo penso che quello che faranno, come abbiamo sempre fatto noi anche poi in quegli anni.
Ecco, lei che idea si è fatto di tutto quello che c'è intorno alla Juve in questo, o che sensazioni ha avuto, insomma, vedendo quello che sta, il cancan che sta succedendo?
Brutto cancan, di sicuro non so nel certo quello che è successo, anche se avendo vissuto in diretta qui a Como certe situazioni non sono piacevoli. Sicuramente non sono rassicuranti le cose che vengono fuori sui giornali, quindi penso che bisogna essere molto cauti in questo momento nel dire le cose, aspettare quello che emerge e poi vedremo, insomma. Però sicuramente non sono in una situazione facile, anche se posso dirle che in questi ultimi anni a me il calcio sotto questo aspetto qui metterci tu sempre meno, visto quello che spendono, quello che si può spendere, quello che puoi e quello che non si può. Quando si va al di fuori di certe cifre, poi diventa una cosa difficile anche da poter cercare di tenere dentro. Quindi a volte si possono fare delle cose che non vorresti fare e spero veramente che la Juve abbia fatto tutto nei parametri e nel giusto, insomma.
Sì, sicuramente per questo ci sarà un processo, diciamo, che va fatto in tribunale, non certo sui giornali o da altre parti,
sicuramente.
Anche sì, se sì. Sappiamo che poi nei bar, nelle televisioni, insomma, i processi vengono fatti.
Infatti, è meglio essere molto cauti, perché anche a leggere i giornali, avendo esperienze diverse in questo senso qua, preferisco non bilanciarmi. Spero veramente che vada a finire tutto per il meglio, insomma, ecco, perché penso che anche la famiglia Agnelli penso che abbia fatto tanto, e non tanto, tantissimo per questa società qua, e quindi spero veramente che abbia fatto tutto nel modo giusto, insomma.
Sì, poi tra l'altro nell'anno del centenario della famiglia, che alla guida della Juventus. Venendo di nuovo al campo, la Juve torna a giocare l'Europa League, che assomiglia alla Coppa UEFA, è la sua erede, sì, insomma, e Galia la conosce bene, la Coppa UEFA, per averla vinta due volte con la maglia della Juve, ha fatto anche gol in finale, quindi insomma è uno che in questa competizione la Juve è una questione di testa o di caratteristiche della squadra proprio per andare avanti in questo tipo di competizione?
No, io penso che abbia tutti i parametri per poter andare fino alla fine. Ai giocatori, una squadra che si sta riprendendo molto bene in campionato. Sicuramente ci sono delle società come lei, come la Juve, che possono cercare di vincerla. Ci sono delle società importanti che sono rimaste dentro, ed è diventata anche una bellissima competizione in questo senso. Però penso che la Juventus può sicuramente ambire per poter puntare anche a vincerla con la Coppa. Con grande umiltà e con grande forza deve cercare di farla, insomma, e penso che possa farla anche tenendo testa in campionato e cercando poi di affiancarsi a fare questa Coppa e farla nel migliore dei modi.
Sì, diciamo che la Juve di Zoff chiuse con Coppa Italia, Coppa UEFA e terzo posto in campionato, no? Prima della grande rivoluzione. Se la Juve di quest'anno facesse la stessa cosa, direi che sarebbe un bilancio più che soddisfacente, no?
Firmerei subito. Firmerei subito, anche perché allora sapevo che doveva il Champions ci andava solo la prima, certo. Quindi vince il campionato, quindi già arrivare terzi e poi vincere due competizioni penso che sia, questi ultimi due o tre anni penso che sia di grande rilievo se dovesse farlo, insomma.
Ecco, per finire, da centrocampista, da ex centrocampista, un parere su Rabiot, che forse è il grande protagonista in bianco-nero di questi mondiali, anche perché Danilo si è fatto male, che era l'altro giocatore importante che l'aveva potuto schierare in questo mondiale, e insomma è scadenza di contratto, chiede dei soldi che in questo momento credo a maggior ragione la Juve difficilmente potrà garantire. Una sua valutazione del periodo in bianconero, tutto del giocatore francese fino ad
adesso. È stato un bel pensiero, perché è un giocatore che fino allo scorso anno non riuscivo a capire che giocatore era. Le dico la verità, grande fisico, anche grande qualità, però non sono riuscito a capire se era un imprenditore o se era uno che poteva andare a far gol. Probabilmente l'ho vista anche poco, non lo so, però quest'anno probabilmente facendo qualche gol, facendo qualche inserimento in più, magari anche più con più personalità, riesce a farsi vedere e notare più rispetto agli altri anni. Gli altri anni per me non riuscivo a inquadrarlo bene. Quest'anno invece probabilmente con la nazionale francese ha preso proprio saporezza, magari il fatto anche che sia a scadenza, a volte può anche dare una ricarica non indifferente, no?
A caccia di un nuovo contratto, come si dice,
confermato. Quindi tante volte i giocatori sotto questo aspetto qui fanno vedere qualcosa di diverso da quello che facevano prima.
Tanto più nell'anno dei mondiali, ovviamente, che sappiamo che specie i francesi sono molto sensibili, un po' tutti, ma i francesi anche storicamente, abbiamo visto alla Juve, anche grandissimi giocatori come Platini, e quando si avvicinava al mondiale un pochino i remi in barca.
Un po' tutti questi giocatori qui che comunque fanno i mondiali, o magari si tirano i piedi indietro per non rischiare niente le ultime partite, o magari qualcuno fa il contrario, ci dà dentro, anche perché ha bisogno di far vedere che vuole partecipare, vuole essere uno dei protagonisti, quindi ci sta anche questo, insomma. Però insomma, mi sembra che stia facendo vedere qualcosa di diverso rispetto agli altri anni.
Grazie mille a Roberto Galia, in bocca al lupo.
Grazie
per tutto, alla prossima.
Grazie, arrivederci, buonasera.
Così dunque Roberto Galia, che insomma ci ha fatto un po' il quadro di quello che vuol dire per un giocatore e per uno spogliatoio una fase di passaggio da una dirigenza a un'altra, da una situazione societaria a un'altra, in cui appunto le certezze vengono un po' meno nel medio termine, ma nell'immediato appunto successe quell'anno, e speriamo che sia di buon auspicio che la squadra, quando ci fu il passaggio poi di società, lì anche di allenatore, di stadio, di tante cose, si compattò ulteriormente intorno agli obiettivi da raggiungere, e in quel caso anche una figura di allenatore che dal punto di vista dell'impatto nello spogliatoio è sicuramente diverso rispetto ad Allegri, cioè Dino Zoff, però insomma intorno a lui nacque una squadra che poi riuscì, anzi continuò ad andare avanti, una squadra che riuscì a portare a casa appunto due trofei. Intanto Adriano da Pioltello ci scrive: finalmente si torna ad allenarsi per la fuga verso il titolo di campione d'Italia, la punta in alto Adriano, naturalmente credo che i giocatori, se vivono questo momento accumulando una rabbia positiva, potrebbe anche essere una spinta ulteriore per allungare quella serie di vittorie e cercare perlomeno di mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions per quanto riguarda l'aspetto sportivo. Poi vediamo se la UEFA prenderà delle decisioni oppure no. Intanto diamo il benvenuto anche a Nicola Gallo, Mediapason Radio Sportiva. Ciao Nicola.
Ciao Gigi, buonasera a tutti.
Allora Nicola, io con te vorrei fare un attimo una riflessione sull'aspetto della comunicazione in questo momento, di intercettazioni, processi mediatici, eccetera, eccetera. Perché mi pare che qua si stia costantemente in Italia, ma in particolare in questo momento per quanto riguarda la Juventus, di cui ci occupiamo qui quotidianamente, andando anche contro quelli che sono i dettami del garante della privacy, che ha detto che sì, dopo la chiusura delle indagini si possono pubblicare intercettazioni a patto che però siano rilevanti ai fini dell'inchiesta e non coinvolgano persone che non sono imputate. Qui si va un po' oltre da questo punto di vista, che dici?
Gigi, noi abbiamo un codice deontologico che tra l'altro ripassiamo annualmente,
ecco,
con
bravo,
degli esami che adesso siamo tutti con l'acqua alla gola a fare perché
dei corsi
l'anno
e ricorsi
dobbiamo farlo. Esatto, che non viene rispettato da molti, e la cosa che fa arrabbiare maggiormente, te lo dico, che chi non lo rispetta è il furbo perché ottiene maggiori vantaggi. È chiaro, tu che invece rispetti tutto il regolamento e sei ligio, sei pollo. E quindi, cioè, io sono abbastanza senza parole, anche perché l'intercettazione, sinceramente, o c'è in mano la registrazione audio, e lì sono molto avvantaggiati televisione e radio, ma che poi queste cose le ottengono molto molto raramente, anzi mai, perché vi ricordo che il più delle volte noi siamo costretti a doppiare queste cose che leggiamo.
Ma io ricordo che quelle di Calciopoli sono arrivate nel 2010, poi a cose altro,
esatto,
che concluse, insomma.
Esatto, inizialmente sono tutte cose doppiate, dialoghi doppiati, sì. Perché ragazzi, altrimenti si può abbastanza spesso travisare. Alcune, è vero, non lasciano spazio ai dubbi, ma altre bisogna interpretarle. Quindi insomma, sono abbastanza d'accordo con te, spesso quando si finisce per coinvolgere altre persone, ma sinceramente io mi chiedo anche che pro può avere, ma ad esempio, ma ci spostiamo in tutt'altro ambito, dire una cosa che sia in cielo oppure no, e probabilmente no, quasi certamente no, di relazioni tra compagni di squadra a un mondiale. Era capitato in maniera scabrosa all'Italia nell'82 ed è ricapitato adesso a un calciatore della Juventus, Vlahovic. Cioè, mi sembra che certe volte si vada veramente a cercare la notizia laddove non c'è, giocando sulla pelle delle persone.
Sì, oppure cose che non c'entrano assolutamente nulla, tipo cosa dice Tizio Di Caio o cosa... la cena, chi c'era, chi non c'era, cioè sono cose che veramente non c'entra niente. Quello lì praticamente è voyeurismo, no? Si dice, nel senso che il tifoso, ovviamente, di tutte le squadre che sia, vede i nomi importanti e va a vedere che cosa hanno detto, cosa hanno pensato, cosa hanno fatto. Però poi dal punto di vista del procedimento, che lo ricordiamo è un procedimento in cui gli accusati, che sono il consiglio di amministrazione della Juventus più Paratici e nessun altro, questi sono, sono accusati di questioni che riguardano il bilancio, un falso, no, in bilancio, diciamo, non è che c'è in mezzo chissà che altra cosa.
Consiglio d'amministrazione nemmeno completo,
ecco, esatto.
Però capisci che il calcio è una materia a disposizione di tutti. Queste è notizie che riguardano il calcio, ma sono estremamente tecniche. Era molto più facile parlare di calcio e dire ci sono squadre che hanno contattato gli arbitri, quindi si comprano le partite, piuttosto che questa situazione che è molto tecnica. Quindi è ovvio che per richiamare l'attenzione bisogna avere qualcosa che fa più rumore.
E quindi una questione, diciamo, anche di vendere i giornali, attirare l'attenzione in un momento peraltro in cui non c'è il campionato, e quindi, diciamo, fa anche
in cui
gioco.
Dobbiamo stare a guardare i brasiliani che danno le rumbe e noi
sì,
in giardino.
Sì, vabbè, giocano
tutta questa cosa.
Sul velluto è a dir poco, insomma, quindi sì. Credo che l'unica cosa che vogliono fare i brasiliani adesso è finire senza infortuni e basta, altro, credo, altri obiettivi in questo momento non ce li abbiano, visto che sono 4-0. Ti chiedo appunto, prima abbiamo sentito Roberto Galia, no? Che è stato uno che ha vissuto un passaggio societario meno traumatico, ma comunque importante, perché lì si cambia.
Gigi, permettimi, l'uomo della Coppa Italia.
L'uomo della Coppa Italia e della Coppa UEFA, peraltro.
Sì. Però lui decise una Coppa Italia, o sbaglio?
A San Siro
1-0
col
1-0
sì,
San Siro col Milan.
Quello...
Galia 0-0 comunale.
Esatto, all'epoca si giocava la doppia finale a casa di uno, a casa dell'altro. E lui diceva appunto che in questi momenti ci possono essere due chiavi di lettura. Una a medio termine, in cui il giocatore magari non ha più tante sicurezze dal punto di vista anche contrattuale, specie chi è in scadenza, ecco, o chi ha delle offerte, eccetera, e uno nell'immediato che invece può avere come effetto di ricompattare lo spogliatoio, come successe per esempio intorno a Dino Zoff in quell'epoca là, e quindi andare magari anche oltre quelli che sono gli obiettivi.
Noi italiani siamo campioni, cioè abbiamo vinto un mondiale,
sì, sì.
Anzi due, quasi due, anzi direi due, senza sì. Quasi, due mondiali, cioè noi italiani in questo siamo campioni. Sì, devo dirti che a me la cosa che preoccupa di più è che questa squadra, è inutile dirlo, è o a cavallo di due ere o alla fine di una, e ci sono sei, sette, cinque, ditemelo voi, giocatori molto importanti che sanno già che non ne faranno più parte. Sinceramente è un po' più questo che mi spaventa. Essendo giocatori importanti, hanno anche influenza sullo spogliatoio. Facciamo la conta, se non mi sbaglio, 5 sono assolutamente sicuri e sono giocatori di grande esperienza, e sono Cuadrado,
Alexandro Rabiot
e i due argentini.
Sì.
Più molti altri appesi un po' a un filo, e questo un po' spaventa, perché sai, se c'è un gruppo che sa disfaldarsi è duro poi ripartire. Secondo me è più questo che tutto il caos che c'è attorno. Se poi ce lo aggiungi, è ovvio che è una turbativa maggiore. Però quando tu vai a, comunque molto probabilmente a rifare tutto, bisogna trovare la chiave giusta per motivare le persone a dire andatevene da campioni, e raggiungiamo questo traguardo e così dimostrate i grandi calciatori che siete.
Ecco, adesso naturalmente non entriamo nel merito, perché proprio per scelta, almeno io non lo faccio, nel senso che non essendo un esperto di bilanci mi rimetto a quello che deciderà il tribunale, però sappiamo anche che il tribunale a giustizia ordinaria ha dei tempi, che sono quelli di Matusalemme, perché si va avanti per anni e anni e anni. La giustizia sportiva invece si muoverà sulla base del materiale prodotto dall'accusa, quindi sulle intercettazioni e su altre cose che verranno fornite, che sono state fornite alla procura federale. Secondo te ci può essere il rischio che, come in Calciopoli, poi ci siano delle sentenze adesso a livello sportivo che poi tutto sommato vengono molto ridimensionate di quello, cioè, o meglio, vengono un pochino contrastate con quello che poi esce dalle aule del tribunale vero e proprio dopo tre gradi di giudizio?
Ma guarda, io dico una cosa, riguardando questa problematica campionati passati,
sì,
a un certo punto si potrebbero prendere tutto il tempo che vogliono boh, non lo so, hai perfettamente ragione. Se ci sono tempi diversi, poi si rischia, come con la fretta si fanno i gattini ciechi, la gratta sì. Frettolosa fa
i gattini ciechi, esatto.
Sì, sono d'accordo con te, però è un problema. Però mettiamoci nei panni di un'altra situazione molto più banale, meno ingarbugliata, no? È ovvio che se io, squadra che lotta per salvarsi, vedo che quello davanti si compra una partita e lo scoprono, e però bisogna indagare, e però io mi devo salvare adesso, non fra due anni, no? Poi cosa fai? Tra due anni, quando magari senza quei soldi sono fallito, mi rimetti in Serie A. È una situazione complicata, e credo che sia una situazione a cui sia complicatissimo dare una soluzione, perché lo sport ha tempi molto più rapidi di quelli che può avere un'indagine fatta bene.
Sì.
E quindi è davvero tutto molto complicato, se non poi con dei risarcimenti di qualche tipo. Però io non ho mai visto nessuno che magari sprofonda due categorie sotto, o perde uno scudetto e poi glielo ridanno e lo fa risalire di due categorie. Non lo so, è effettivamente una situazione molto complicata a cui secondo me tutti si devono mettere il cuore in pace, che una soluzione non c'è.
Anche perché qui non è in ballo una questione tra virgolette sportiva, come poteva essere ai tempi di Calciopoli, una questione finanziaria che riguarda il fatto che la Juventus è una società quotata in borsa, che i bilanci devono essere stati fatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Su cui è anche più difficile esprimersi per un tribunale sportivo, forse, non lo so.
Sì, guarda, io adesso cerchiamo di essere più schietti possibili. Sì. Allora, che ci sia qualcosa che non è stato fatto come andava fatto mi sembra evidente. No, perché alcune intercettazioni vedono qualcuno descrivere un quadro non estremamente roseo. La chiave di tutta la partita si giocherà sul fatto di quanto questa situazione economica complicata si sia dovuta risolvere attraverso certi artifici. Tutto lì, quanto questi artifici abbiano determinato la situazione di un mercato di acquisti, o addirittura chi dice l'iscrizione al campionato, alle coppe europee. io credo che in Italia la situazione sia piuttosto complicata. Dovrei avere i carteggi del settlement agreement che la Juventus ha fatto con l'UEFA per la questione del play finanziario e vedere nell'eventualità quanto sia stato disatteso questo patto, che la Juventus, che vada bene Gigi, non solo la Juventus, diverse società con un bilancio in ritardo hanno fatto con l'UEFA. Ricordiamo che la Juventus per esempio quest'anno ha due giocatori in meno da iscrivere nella lista per via,
sì, e poi ha pagato, credo che ci fosse una multa da pagare di diversi milioni,
esatto, per via di questa situazione non rosa, ma ce ne sono anche altre, adesso non vorrei fare nomi ma mi sembra anche italiane tra l'altro,
ma sì, poi oddio la UEFA che col fair play finanziario diciamo che guarda un po' dove gli conviene,
guarda con un occhio da una parte
però questo
d'altronde la sorella maggiore organizza i mondiali di Qatar,
appunto,
quindi, tutto il mondo è paese,
però insomma poi alla fine le decisioni le prendono loro e quindi bisognerà attenersi, esatto. Ti sottopongo per chiudere questo messaggio di Paolo da Formia: il signor Abodi oggi ha detto probabilmente la Juventus non rimarrà la sola, qui la gente ci chiede di fare pulizia, il problema sta proprio lì, chi è quella gente lì che dice Abodi, insomma, bisogna dar retta a quello che dice la gente oppure no, come fu ai tempi di Calciopoli.
L'amico che scrive da una delle culle dello sport italiano, Formia, sì, dove c'era un centro federale meraviglioso, non ha tutti i torti, non lo so, ma è tutto molto complicato, perché dal punto di vista etico non possiamo che essere tutti d'accordo o quasi. La Juventus, diciamolo chiaramente, la Juventus ha la grande problematica di essere quotata in borsa, perché altrimenti tutto questo casino avrebbe avuto dimensioni molto 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 inferiori, perché l'acceleratore lo preme Consob, essenzialmente a far scoppiare il bubone, che per chi non lo sa è l'organo di controllo delle società quotate in borsa,
sì, sì. Che infatti quotate... la prima cosa che la Juve ha messo a posto, cioè sta cercando di mettere a posto con,
esatto,
con
Gigi, quotate in borsa, se non sbaglio in Italia ci sono solo più Juve Lazio,
sì, la Roma è uscita,
la Roma è uscita, quindi cioè quando ti dicono è sempre noi, solo noi, sì è vero, però c'è questa diversità che ha fatto scattare tutto, che probabilmente altrimenti se le dimensioni non fossero diventate clamorose sarebbe scoppiato molto difficilmente.
Sì, o meglio, sarebbe scivolata via magari con un tacito accordo all'interno della federazione, della Lega, di non andare troppo in là con le plusvalenze, con gli aggiustamenti legati al Covid, perché ormai non c'è più l'emergenza, eccetera. Credo che tutte le società si siano trovate in difficoltà tanto quanto la Juve, però la Juve deve fare delle comunicazioni sociali, ovviamente, perché è una...
Se vogliamo possiamo dire una cosa che mi è sembrato un po' ingenua alla società, a credere che i calciatori che non sono tifosi ma non sono professionisti, infatti di quei 16 i più astuti da questo punto di vista sono stati Chiellini e Buffon,
sì,
quando vengono ascoltati tacciano, perché poi sappiamo benissimo che qualcuno addirittura ha mostrato gli screenshot dei telefonini e hanno parlato parecchio, perché a loro, ragazzi, è inutile dirlo, mettiamoci un cuore in pace, su 100 calciatori, 2 hanno a cuore la propria società, gli altri hanno a cuore se stessi. E un anno giocano per una squadra e l'anno dopo, se gli danno più soldi, vanno a giocare da un'altra parte.
Poi sono anche ragazzi viziati che vanno in tribunale, insomma, situazione un po' particolare.
Che non sanno dove si trovano, che cedono le pressioni, ma comunque una mano sul cuore perché davanti c'è il portafoglio.
Ecco, così chiudiamo, va bene. Grazie Nicole, alla prossima.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Buon proseguimento.
Caro Yves, sosta e poi riprendiamo, vai.
La Juve del lunedì.
21:39, riportiamo con la Juve del lunedì, mentre la Corea ha accorciato le distanze, tra virgolette, 4-1, adesso ha avuto anche un'occasione per il 4-2, mancano poco più di 10 minuti al 90esimo, poi vediamo quanto durerà la partita. È uscito Danilo perché ovviamente non aveva nelle gambe i 90 minuti, però insomma è stato bello rivederlo in campo. Rileggiamo intanto le dichiarazioni del ministro dello sport Abodi, perché mi sembrano molto misurate, attente e che cercano un pochino di ricondurre alla ragione il dibattito intorno alla Juventus, che in questo momento onestamente mi sembra che di ragionevolezza ne abbia ben poca, per i motivi che in parte abbiamo tratto prima con Nicola Gallo, cioè per l'uso improprio delle intercettazioni pur di fare scalpore, pur di affascinare, diciamo così, i lettori, e dall'altro perché appunto, essendo una materia molto molto complicata, quella della finanza, per di più in un momento come il Covid che ha terremotato tutte le realtà economiche, comprese le società di calcio, ma non solo quelle naturalmente, in assenza di disposizioni chiare da parte della federazione in merito di stipendi, insomma non c'è stata un'indicazione univoca, l'indicazione è stata quella: mettetevi d'accordo con i giocatori, cosa che la Juve ha fatto. Poi bisogna capire appunto se questa cosa è stata fatta nel rispetto delle regole per quanto riguarda il bilancio, soprattutto la quotazione in borsa. Però Abodi ha detto così: intanto vi pongo un problema, da un lato parliamo di fatti accaduti in un periodo straordinario che ha posto alcuni di fronte alla preoccupazione sul come regolare i rapporti di lavoro, cercando di contenere l'impatto sul momento dal punto di vista finanziario. Io cerco innanzitutto di essere cauto, ha detto Abodi, perché i fatti vanno analizzati e non banalizzati. Dopodiché certi accadimenti non avvengono in modo solitario e le valutazioni faranno comprendere la natura del fenomeno, ma anche eventuali responsabilità, con i due livelli della giustizia che saranno chiamati a svolgere il loro corso, cioè giustizia ordinaria e quella sportiva. Il sistema sportivo non ha bisogno solo di tempo, ma anche di tempestività. Lo sappiamo e stiamo affrontando questo problema, così come quello delle rateizzazioni, perché nel caso delle imprese sportive c'è la possibilità di sanzioni che non riguardano altre imprese. Insomma, il mondo sportivo è un po' un mondo a parte rispetto alle altre imprese, pur dovendo rispettare gli stessi parametri, in pratica, questo è un mio commento naturalmente, delle altre imprese. Ma torniamo al campo, perché domani la Juve riparte, domani pomeriggio alla Continassa, e allora facciamo il punto con Simone Di Noi. Ciao Simone.
Eccoci, ciao Gigi, buonasera, saluto a tutti, bentrovati.
Allora, intanto quelli che sono usciti dal mondiale si aggiungono, no? Quindi diciamo il plotone della ripresa sarà un po' più folto, oppure fanno qualche giorno di vacanza in più loro?
Fanno qualche giorno di vacanza, sono attesi per metà dicembre, quelli usciti insomma poco fa.
Quindi Szczesny, Milik, Kostic.
Esatto, sì, che hanno fatto gli ottavi, quindi che hanno fatto gli ottavi, che non ci sono andati per un giorno sostanzialmente, perché poi Vlahović e Kostic non sono andati agli ottavi, ma hanno giocato l'ultima partita prima della sfida di McKennie, per dirne una. Quindi Vlahović, Kostic, McKennie, Szczesny, Milik avranno una decina di giorni di vacanza, rientreranno più o meno a metà dicembre, sostanzialmente a ridosso dell'amichevole contro l'Arsenal, che ovviamente non giocheranno loro. Poi quelli che proseguono il mondiale si valuterà in base a quando rientreranno, e se avranno la possibilità di usufruire di qualche giorno di vacanza, oppure arrivando sostanzialmente a metà dicembre inoltrata, se si dovranno fare dei ragionamenti differenti. E poi tutti gli altri invece ci sono, ovviamente hai noi gli italiani, che invece il mondiale l'hanno visto in televisione.
E anche Quadrado, per solidarietà.
E anche Quadrado non si è qualificato con la sua Colombia, Sulè, e auguriamo che possa avere l'opportunità di giocarselo un mondiale fra qualche anno. Più tutti gli infortunati, ovviamente, tra cui quello che è probabilmente il giocatore che rispecchia le maggiori attenzioni e ricopre tutto quello che è l'interesse di queste settimane, che ovviamente è Paul Pogba, che torna da Miami, dove ha viaggiato ovviamente con la famiglia, anche con un componente dello staff della Juve, per continuare a proseguire il lavoro di rafforzamento della struttura muscolare attorno al ginocchio. Adesso rientrerà, credo, poi capiremo solo nelle prossime ore, ma dovrebbe fare un lavoro personalizzato per poi, dopo 7-10 giorni, se le risposte saranno positive come tutti si augurano, tornare in gruppo e insomma cercare di strappare qualche minuto già magari la prima, il 4 gennaio con la Cremonese.
Allora, qui leggo proprio l'apertura dell'Istituto Sport in questo momento: la missione e il dilemma di Allegri in vista della ripartenza. I bianconeri domani tornano ad allenarsi, il tecnico deve prima di tutto aiutare i giocatori a non farsi condizionare dalle vicende esterne, e poi dovrà scegliere avanti col 3-5-2 o spazio a più attaccanti. Da dove partiamo di questi due aspetti? Ma direi di quello psicologico, che forse è più incombente in questo momento. Diciamo prima anche con Roberto Galia, insomma, che aveva vissuto nella sua carriera un momento di passaggio importante, seppur meno tempestoso rispetto a questo, però importante, perché ci fu cambio di stadio, di dirigenza, in quel caso lì anche di allenatore, da Zoff, dalla Juve di Zoff Boniperti a quella di Maifredi Montezemolo. Insomma, che i giocatori hanno due ordini di ragionamento, diciamo così: quello a medio termine, che è quello del prossima stagione, e quindi prospettive future, e su questo potrebbero esserci delle preoccupazioni, ci diceva Galia, e quello dell'immediato, in cui invece magari una situazione così tesa porta alla fine la squadra a ricompattarsi. intorno all'allenatore. Secondo te, insomma, c'è questa prospettiva, cioè il legame tra Allegri e la squadra è tale, secondo te, per cui possa scattare quella scintilla che fino adesso abbiamo visto scattare un po' nelle ultime sei partite di campionato, ma neanche troppo da questo punto di vista?
Ma non so se il legame tra Allegri e la squadra sia così forte, sicuramente più forte piuttosto che qualche settimana fa, però sono certo che il legame, soprattutto per lo zoccolo duro della squadra dal punto di vista della personalità emotivo con la Juventus stessa, quello sì è molto forte, quindi penso anch'io che nell'immediato ci sarà dell'aggregazione per il bene della Juve e anche per continuare questa striscia positiva che comunque si sono conquistati sul campo. A lungo termine, onestamente, stiamo comunque parlando di uno dei più grandi club d'Europa e del mondo, quindi considerato il fatto che insomma filtra non molta preoccupazione per tutte quelle che sono le vicende di cui stiamo sentendo tuttora all'interno del club, non credo insomma che possano esserci delle ripercussioni. Poi è chiaro che da qua ai prossimi mesi magari succederanno altre cose che al momento non sappiamo e quindi potranno esserci dei cambiamenti, però non so, non penso che i giocatori, e qua dovrà essere bravo sicuramente Allegri con tutto il suo staff, dovranno pensare al campo, fare quello che banalmente è il loro lavoro, e quindi portare avanti quelle che sono le loro abitudini, sapendo di avere tutto a disposizione, comunque di essere privilegiati rispetto alla la maggior parte dei loro colleghi di lavoro.
Sì, poi in ogni caso anche quelli in scadenza, insomma, penso a Cuadrado, Alessandro, lo stesso Rabiot, naturalmente hanno tutto l'interesse a usare questi mesi come vetrina, per, se non saranno rinnovati, per strappare un buon contratto, un discorso che aveva fatto Allegri qualche tempo fa e che comunque è sempre attuale.
Le problematiche, se proprio dovessimo portare avanti questo tipo di ragionamento sul futuro, sono più per gli altri, che magari hanno degli anni di contratto con la Juve, per chi ha il contratto in scadenza, a maggior ragione, insomma, no? Per farsi notare, farsi vedere e eventualmente poi andare da qualche altra parte, come probabilmente succederà, se non a tutti, a una buonissima parte dei giocatori in scadenza.
Ecco, invece l'aspetto tecnico che diceva Tutto Sport, 3-5-2 con cui la Juve si è ricompattata, puntando anche su giocatori che all'inizio erano un po' inattesi, lo stesso Fagioli che è stato fuori per 15 partite consecutive al posto di McKennie, con Locatelli al posto di Paredes, che ha deluso insomma nella sua prima parte di esperienza bianconera, adesso vediamo dopo il Mondiale, che tra l'altro continua per lui, quindi sicuramente arriverà dopo, e quindi puntando anche un po' di più sullo zoccolo duro degli italiani, che forse hanno un po' più avevano ovviamente meno da perdere perché non avevano il mondiale da giocare. Quindi un 3-5-2 che nasce secondo te per ragioni contingenti, oppure alla fine la Juve per forza prima o poi deve tornare a quel modulo perché la storia recente dice quello?
Ma io penso che i migliori risultati, il miglior filotto degli ultimi anni la Juve l'ha ottenuto grazie a quel cambiamento e anche grazie all'inserimento di alcuni ragazzi con tanta voglia di venire fuori, di farsi vedere e con tanta qualità, quindi non vedo perché cambiare, soprattutto finché le cose funzioneranno, ci auguriamo tutti che possano funzionare a lungo fino alla fine della stagione, però insomma finché funzionano credo che la direzione sarà quella, con un terzetto difensivo che ha trovato solidità, con al momento insomma Bonucci che parte dietro gli altri tre, che sono ovviamente Danilo, Alessandro e Bremer, poi è chiaro che loro essendo tutti impegnati al mondiale magari inizialmente verranno gestiti, però avendo in mente una Juventus titolare credo che la direzione sarà quella, con i due esterni di centrocampo capaci di creare occasioni da gol, soprattutto Kostić a sinistra ma anche Cuadrado, magari arriverà un'aggiunta al mercato per dare una mano.
Ecco, a questo proposito potrebbe esserci questo cambio, cioè un esterno puro con McKennie in partenza, potrebbe essere questo l'unico movimento di mercato di gennaio?
Ma potrebbe sì, però per far partire McKennie comunque la Juve vuole un'offerta non banale, un'offerta top, da top club, quindi di alto livello, se non superiore, molto vicina ai 30 milioni di euro. È un giocatore, McKennie, no, che ad Allegri piace molto perché ha delle caratteristiche che nessun altro ha dei suoi centrocampisti. Beh, allo stesso tempo comunque nel reparto di mezzo sono in tanti.
E che Fagioli comunque ha dimostrato che sa fare anche i gol, insomma, se
esatto. Poi magari ci arriverà Miretti anche a stretto giro a realizzare qualche marcatura, quindi sì, però deve arrivare un'offerta importante, se non lascerà partire tanto per la Juve McKennie, perché è appunto un giocatore che ritiene importante, di alto livello, e anche che ha un ingaggio più che alla portata, perché è molto basso rispetto a tanti altri, quindi anche in questo senso resta un giocatore che non pesa, ecco, in rosa. Magari la giunta arriverà ugualmente cercando un prestito, comunque un'occasione di mercato, quindi io credo che si proseguirà col 3-5-2. Certo è che soprattutto davanti bisognerà pensare a delle rotazioni importanti, adesso che anche Chiesa torna a regime, e da adesso, da domani, sarà tranquillamente abile e ruolabile allo stesso livello di tutti gli altri.
Ecco, per finire invece questo periodo a Miami per Pogba, domani cosa dobbiamo aspettarci? Un Pogba che fa che cosa? Palestra, allenamento differenziato, allenamento in parte in gruppo, secondo te che cosa vedremo?
No, io penso che comincerà, come faceva di solito, a fare qualcosa in palestra, verrà anche visto da vicino, perché poi è vero che sia un componente della Juve, dello staff della Juve a Miami, che aggiornava costantemente e quotidianamente, però poi verrà anche visto bene da vicino, farà magari un po' di palestra, magari qualche corsetta sul campo, rimanendo comunque, no, molto soft, senza esagerare, perché l'iter, il progetto è questo. Poi Pogba è sempre stato uno di quei giocatori, no, con un fisico straordinario, fuori dal comune, no? E quindi può capitare magari che brucerà le tappe, come è capitato invece che le tappe non sono state bruciate, anzi sono dovuti fare dei passi indietro, ci sono stati dei rallentamenti nel mese di ottobre. Mettiamo il punto interrogativo sul rientro di Pogba, soprattutto sulla data giusta, però insomma ormai siamo arrivati quasi alla fine, e lui è il primo che non vede l'ora, ovviamente, perché è chiaro che oltre ad aver perso il mondiale, comunque è stato, no, l'acquisto più importante della sessione estiva del mercato della Juventus, e al momento ha fatto 0 minuti, e anche per lui questo insomma è un peso non da poco che si vuole togliere dalle spalle il prima possibile.
E sicuramente sarebbe un colpo di mercato molto molto importante per la seconda parte della stagione, che sarà comunque impegnativa, perché tra campionato, Europa League e Coppa Italia si giocherà sempre ogni 3 giorni praticamente, almeno finché la Juve resta in Europa League. Grazie Simone, buon proseguimento di serata.
Grazie a te Gigi, un saluto a tutti, buona serata.
E invece sentite un po', intanto ringraziamo naturalmente Simone Di Noi, che cosa dice Zdenek Zeman, di solito nelle vesti di amico giurato della Juventus. Invece vedete un po', guardate un po' cosa dice a proposito di quello che sta succedendo in queste settimane. Penso che la Juventus sia la squadra più rappresentativa del calcio italiano e nel mondo, e tra le più rappresentative nel mondo, e quindi quando succede qualcosa con la Juventus si allargano le cose. Penso che il calcio rimanga ancora malato e bisogna vedere se si riesce ad aggiustare. Penso però che non sia solo la Juventus che ha usato certe cose, però dipende dalle procure, e la procura di Torino è la più attiva di tutti. Così parlò anche Zeman a proposito della vicenda che sta appunto toccando la società bianconera in questi giorni, vicenda appunto che sul tavolo rimane, ovviamente, come dicevamo prima, i giocatori non è che vivano in un acquario, quindi sono perfettamente al corrente di quello che sta succedendo. Intanto la difesa della Juve va ai quarti dei mondiali, il Brasile ha vinto 4-1 contro la Corea del Sud, quindi si qualifica ai quarti di finale, e dove troverà la Croazia, che ha eliminato oggi ai rigori il Giappone, che era un po' una delle possibili sorprese di questi ottavi. Per adesso invece, appunto, sorpresa rientrata grazie ai rigori vinti dalla Croazia. Dicevo, situazione mentale sicuramente da monitorare, ma soprattutto da monitorare la situazione fisica di alcuni giocatori, in particolare Vlahovic, che abbiamo visto rientrare bene in campo, anche segnando un gol nell'ultima partita della Serbia, che poi è stata eliminata. Lo stesso vale naturalmente, ancora a maggior ragione, per Pogba, che rimane comunque ad oggi, giorno 5 dicembre, vigilia della ripresa degli allenamenti, un punto interrogativo sui tempi di recupero, cioè non sappiamo esattamente quando potrà essere con la squadra ad allenarsi e di conseguenza quando potrà essere a disposizione per Allegri, e se potrà essere a disposizione per Allegri perlomeno per la ripresa del 4 gennaio a Cremona contro la Cremonese, la prima partita di campionato dell'anno nuovo e della nuova parte della stagione, insomma. Questa sicuramente è l'altra grande incognita, cioè il campionato diviso in due parti con un solo allenatore in Italia che l'ha già visto in carriera, e cioè Spalletti, perché ha già allenato in Russia allo Shakhtar, e quindi sicuramente lui ha l'idea di cosa voglia dire le due preparazioni, insomma, quella estiva e quella invernale, cosa che come esperienza manca un pochino a tutti gli altri allenatori, Allegri compreso. E tra i dubbi, insomma, che vengono sollevati anche da alcuni ascoltatori, c'è anche quello del fatto che la Juve in estate non è che abbia brillato per risultati della preparazione, insomma, e speriamo che invece questa preparazione invernale possa essere condotta in modo diverso, più attenta a preservare i giocatori dagli infortuni. Fino adesso è stata fissata una sola amichevole, quella con l'Arsenal, del 17 dicembre, ce ne saranno sicuramente delle altre, al momento non c'è un calendario preciso, anche perché, come ben sapete, in questo momento le priorità sono altre, perché il 27 dicembre ci sarà il passaggio di consegna, in pratica, del consiglio di amministrazione e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci, e c'è grande curiosità anche per questo, per un eventuale ruolo in società di Del Piero. Insomma, ci saranno degli assestamenti importanti che terranno banco più che non gli allenamenti alla Continassa, che sicuramente continueremo a seguire con attenzione, ma con un occhio privilegiato naturalmente alla vicenda societaria, perché quando ci sono, ricordiamoci, stiamo vivendo un momento comunque storico, la fine dell'era di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus dopo 12 anni, e che è stato l'Agnelli, lo ripeto ogni tanto perché va ricordato questo, che di più ha tenuto in prima persona la presidenza della Juventus nella storia centenaria della famiglia, quindi anche questo è indicativo. Poi ciò non toglie che ci sono stati dei presidenti o dei momenti in cui un Agnelli non era presidente, la squadra è andata bene, la società è andata benissimo lo stesso, pensiamo a Boniperti, pensiamo agli anni della Triade, che sono stati quelli che hanno consegnato anche l'ultima Champions League, quindi non è strettamente collegato il fatto che ci sia un presidente Agnelli ai successi della Juventus. L'importante, insomma, il discorso della proprietà al momento, insomma, al di là di alcune voci sulla possibile cessione almeno di una parte delle quote, sono solo voci giornalistiche, quindi non sappiamo se Gionelli Can abbia in mente di acquisire nuovi soci, di poter cedere la società. Questa è un'altra cosa da tenere sott'occhio in questi mesi. Come vedete, insomma, gli ingredienti da qui è inutile che fai le battute su Agnelli che viene sacrificato nel giorno di Pasqua, insomma, adesso dobbiamo ancora passare Natale, tu sei già a Pasqua, Yves, con calma, insomma, ci arriviamo, vediamo un po' che cosa succede. Diciamo che il fatto che John Elkan abbia deciso una svolta così radicale nel consiglio di amministrazione con dei tecnici così, insomma, affermati come Scanavino, come Ferrero, e apprezzati anche dalla procura, credo, di Torino, fa capire che John Elkan abbia la ferma determinazione di difendere la Juventus in questo momento. Poi si vedrà cosa succederà, però questo è sicuramente un aspetto molto importante e che fa capire che c'è una differenza da questo punto di vista rispetto a quello che era successo per esempio nel 2006, dove John Elkan fu tra i primi, insomma, a liquidare la situazione della dirigenza bianconera all'epoca. Quindi, insomma, ci sono delle differenze importanti, soprattutto nei contenuti. Comunque, io ribadisco, questa è una vicenda di falso in bilancio. Se non riguardasse la Juventus, io non credo che la gente si avventurerebbe in giudizi, in previsioni, in rischi, non rischi, eccetera. È una cosa molto tecnica che lasciamo ben volentieri risolvere ai tecnici che di questo vivono, sia in casa Juventus sia naturalmente dalla parte dell'accusa, fermo restando che le intercettazioni, lo ripetiamo per l'ennesima volta, sono semplicemente degli indizi e non delle prove, e che quello che vediamo adesso è, diciamo, l'armamentario dell'accusa, ma poi c'è anche l'armamentario della difesa, che non vediamo sui giornali in questo momento, ma che sicuramente sarà presente in tribunale, dove si giocherà la vera partita per capire che cosa è successo e se quello che è successo sia legale, completamente legale, chi sia responsabile e chi non sia responsabile. Quindi direi calma e gesso, come diceva Lino Banfi. Vai Yves.
La Juve del lunedì.
22:05 minuti, siamo pronti per gli ultimi minuti, quasi mezz'ora insomma, della Juve del lunedì di questa sera. Quindi si è completata almeno la prima parte del tabellone dei quarti di finale dei mondiali, che saranno per adesso tre belle partite. Croazia-Brasile si gioca venerdì alle 4, Olanda-Argentina sempre venerdì alle 20 e Inghilterra-Francia, questa già si sapeva, alle 20 di sabato 10 dicembre, mentre domani si decideranno le ultime due che approdano ai quarti di finale, tra Marocco e Spagna da una parte, Portogallo e Svizzera dall'altra. Ovviamente i favori del pronostico sono per un derby Spagna-Portogallo, però stiamo a vedere naturalmente, perché sicuramente diciamo che sono ancora in piedi due prospettive molto interessanti di finale: Messi contro Ronaldo, che sarebbe una cosa che chiuderebbe forse un'epoca storica, oppure il nuovo che avanza, cioè Neymar contro il compagno di squadra Mbappé, che potrebbero essere onestamente le due squadre più in forma. Sembrano Brasile e Francia, però sappiamo che in un torneo così può sempre succedere qualunque cosa. Dal punto di vista della Juve, naturalmente, restano in gioco i tre brasiliani, Bremer, Danilo e Alexandro, e Rabiot della Francia. Questi sono i giocatori che restano impegnati, gli altri bene o male sono, e naturalmente gli argentini, non mi dimenticavo Di Maria e Paredes. Gli altri, come abbiamo sentito anche prima con Simone, di noi sono tornati a casa, diciamo così, però faranno un po' di vacanza giustamente fino a metà dicembre, quindi torneranno una decina di giorni dopo rispetto alla ripresa che è prevista per domani. Mentre per Pogba le ultime notizie danno un rientro possibile nei ranghi, quindi a disposizione di Allegri per l'inizio di gennaio. È da capire se per quella data si intenda la ripresa degli allenamenti a tutti gli effetti nel gruppo, oppure se la convocabilità del giocatore. Questo però lo dirà soltanto i primi giorni, già dalla continassa, da domani si inizierà a capire qualcosa sulle reali prospettive di Pogba, che fino adesso è il grande assente di questa stagione. Così come un po' assenti sono stati anche gli altri due grandi acquisti che avrebbero dovuto fare la differenza, e cioè Paredes e Di Maria, che uno per motivi fisici, Di Maria, e l'altro per motivi un po' fisici ma forse anche per scelta tecnica da parte di Allegri, insomma, sono stati un po' in disparte in questa prima parte della stagione, e sarebbero stati proprio i tre grandi acquisti del mercato estivo che avrebbero dovuto trasformare il volto della squadra. Quindi la loro assenza è particolarmente pesante. E poi, come dicevamo anche prima, fare i puntati in particolare su Dusan Vlahovic, che è rientrato insomma con gol con la maglia della Serbia, si spera possa giocare regolarmente, pubalgia permettendo, a partire dal 4 gennaio, con un'alternanza che pare sempre più probabile con Milik. A questo punto si potrebbe pensare, ragionare quasi ad un'alternanza a tavolino tra i due giocatori, se sarà confermato il 3-5-2, in considerazione del fatto che rientra anche Chiesa, o almeno fare una rotazione 2 di 3 sempre in campo. Insomma, questa potrebbe essere una soluzione, considerando che c'è anche Di Maria che può giocare seconda punta, ma di cui non sappiamo esattamente l'efficienza fisica al ritorno dal mondiale. Quindi vedremo, insomma, e sicuramente il fatto che rientri dopo allungherà i tempi del suo ritorno a disposizione di Allegri. Diamo il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Eccomi qua, ciao Gigi, buonasera a tutti.
Allora, ovviamente cominciamo dal cancan che c'è in questo momento intorno alla Juve, prima anche con Nicola Gallo, ma vorrei sentire anche il tuo parere su questo dal punto di vista proprio della deontologia professionale, dal rispetto delle regole, quelle che teoricamente dovrebbe garantire il garante, come si dice la parola stessa, della privacy, che fino adesso secondo me è il grande assente di tutta questa vicenda, perché sì, ci sarebbero delle regole da far rispettare che prevedono quanto segue: a) che le intercettazioni possano essere diffuse solo dopo la chiusura delle indagini preliminari, e questo bene o male insomma è stato abbastanza rispettato, anche se qualcosa era scappato via anche prima. Seconda condizione: devono essere intercettazioni che hanno a che fare con l'indagine, quindi con fatti relativi ai capi di imputazione, e questo mi pare che siamo completamente fuori strada. Terza condizione: devono riguardare i personaggi che sono indagati e non altri, e anche qui siamo completamente fuori direzione. Ti chiedo una riflessione, insomma, su, allargando il discorso, adesso parliamo di Juve perché siamo ovviamente su Radio Bianconera, ma qui mi sembra che sia una questione di civiltà praticamente che viene messa in discussione.
Sì Gigi, ma in Italia così, lo vediamo anche nelle inchieste a carattere politico o imprenditoriale che riguardano altro e non il calcio. E purtroppo, ti aggiungo, è così, perché hai detto giustamente tu, certe cose dovrebbero rimanere riservate fino al processo, invece così non è. I nostri colleghi hanno chi gli passa le carte e fanno bene a pubblicare. Io farei la stessa cosa, avessi delle carte in mano, però il problema è che queste carte non dovrebbero venire fuori, almeno fino a un certo periodo di tempo, invece vengono fuori. La domanda da farsi è: a chi giova tutto questo? No, perché poi noi abbiamo un nostro pensiero su chi tira fuori queste carte, noi tutti, no? Penso anche tu.
Beh, credo che da sole non escano dei palazzi di giustizia,
esatto.
Ecco.
Però siccome non abbiamo le prove,
non sappiamo nome e cognome, certo.
Esatto, possiamo fare riflessioni, dire a chi giova, cioè a chi giova avere questo ambientino, no? Nei confronti della Juventus, diamoci una risposta, è molto semplice, no? Io vedo che ogni giorno c'è uno stillicidio, no?
Assolutamente.
Le intercettazioni che vengono fuori, ti ripeto, bravissimi colleghi ad averle, a pubblicarle, copia e incolla, molte volte però senza neanche una riflessione, e questa è una critica che dobbiamo fare. Dall'altra parte, male a chi le fa, a chi le espone al pubblico, anche perché, come dicevi tu prima, certe volte non riguardano neanche gli indagati, certe cose sono cose personali che già nel 2006, ci ricordiamo bene, no? Vennero fuori, mi ricordo il figlio di Moggi che usciva, certo, da Amico, ma mille altre che non c'entravano nulla, però vengono fuori perché bisogna creare una situazione. Fino adesso questo è stato solo ovviamente un processo mediatico e quindi a qualcuno farà comodo, no? Diciamo così.
Sì, bisogna capire, insomma, questa volta diciamo che rispetto al 2006 è una riflessione che faccio spesso ultimamente, cioè la grande differenza è l'atteggiamento di John Elkann, no? Nel 2006, sì, in un certo senso scaricò la Juve, la dirigenza eccetera eccetera, accettò di buon grado le decisioni della giustizia sportiva e quelle in attesa di quelle dell'ordinaria, che poi hanno un po' ridimensionato tutta la vicenda, mentre questa volta mi sembra battagliero lui per primo, ha messo degli uomini specializzati proprio in questo campo, Ferrero e Scanavino. Ha già rivisto il bilancio secondo alcune indicazioni della Consobank, sta accogliendolo in parte, non del tutto, però mi sembra insomma indirizzato una difesa a ribattere colpo su colpo questa volta.
Beh sì, sotto questo aspetto è tutta un'altra cosa, no? Io prima mi riferivo al 2006 ovviamente solo per quanto riguarda le intercettazioni, no?
Adesso certo, certo.
La vicenda è diversa, il processo mediatico però è uguale, ma certo l'ingegnere Elkann ha un atteggiamento sicuramente diverso, almeno da quando ha cambiato il consiglio di amministrazione, perché poi quello che è successo da un secondo prima, qui ci sono varie interpretazioni, però subito dopo che è cambiato il consiglio cioè che è stato fatto fuori questo consiglio di amministrazione, la Juventus ha diramato questo comunicato stampa in cui dice che si difenderà con tutti i suoi, no? Tutti i suoi mezzi, giustamente, e quindi già ti dà quell'impressione di voler combattere ovviamente fino in fondo, no? Poi ha messo i suoi uomini, Scanavino e Ferrero, due grandi professionisti nel loro campo, no? Ferrero è stato un po' il revisore dei conti della famiglia, no?
Sì, sì,
del papà, poi non ne parliamo. Scanavino viene dal gruppo Gedi, no? L'impero editoriale italiano, carta stampata, La Stampa, La Repubblica, non più L'Espresso, ma poi tanti quotidiani locali, radio nazionale, cioè insomma sono due tipi mica così, no? Mica presi dal nulla, sono due grandissimi professionisti e pure a Torino molto conosciuti nei loro rispettivi ambienti. Quindi sì, io mi aspetto che la Juve sicuramente si difenderà come si deve, e questa volta sì. Però ti ripeto, quello che è successo da un secondo prima del consiglio di amministrazione lì è oggetto di interpretazioni, poi ognuno di noi c'ha la sua.
Sì, sicuramente, diciamo, come sempre c'è grande fascino anche su questa leggenda, sì, del rapporto tra i due
verità,
cugini,
e
certo, lo
tanti
sanno loro la
leggende,
verità.
No, ragazzi, qui ognuno c'ha la sua interpretazione.
No, uno può osservare allora io voglio dire una cosa. Andrea Agnelli negli ultimi anni è stato diciamo la goccia che scava la roccia, è stata su di lui, perché abbiamo visto, sì, la vicenda dei biglietti, faccio l'esempio, sì, dello stadium, con i rapporti con gli ultra. La stessa identica vicenda con l'aggravante del morto ammazzato a Milano non ha avuto la stessa situazione, cioè lì subito si è detto la società è vittima, poi qua è stato detto che la società è vittima e quindi poi nel procedimento la Juve era parte lesa, però tutto quello che c'è stato sui giornali su Andrea Agnelli è stato veramente pesante in quel momento lì da parte lesa, cioè il paradosso è quello, voglio dire, mentre da altre parti stessa situazione identica, anzi più grave, col morto ammazzato, ripeto, parliamo di Inter in questo caso specifico, non ha avuto il minimo risalto, cioè non c'è, nessuno ha messo in dubbio Zango, chi per esso, insomma, nella gestione con i rapporti, nei rapporti con i tifosi, no? Mi pare che ci sia una disparità evidente e quindi lì si è iniziato. E poi Suarez, e poi gli ultras che contestano il presidente, cosa veramente particolare, diciamo, nel mondo juventino, specie quando il presidente è Andrea Agnelli. E poi tutta una serie di cose, alcuni movimenti dentro la società, tipo il ritorno di Calvo, io lo dico sempre, insomma, visto e conoscendo i rapporti personali tra due persone, che facevano capire che si andava in una direzione. Dopodiché da lì alle dimissioni improvvise e tutto sto casino ovviamente non si poteva immaginare. Però bisogna dire che c'è stato un logoramento ai fianchi di Andrea Agnelli, questo lo possiamo dire.
Sì, sono d'accordo, infatti io pensavo che Andrea Agnelli, insomma, se ne andasse alla fine della stagione sportiva, no? Facesse i 100 anni di ricorrenza della famiglia.
A giugno, via. Juve,
esatto, con tutti gli onori e poi grazie, arrivederci, insomma, è stato bello. Invece così non è stato, evidentemente, perché i tempi di questa inchiesta non lo permettevano. Quello che hai detto prima mi trova perfettamente d'accordo, Gigi, ma noi la pensiamo in un certo modo, non sul sistema Italia, sì, non solo sul sistema calcio, e quindi non ho molto da aggiungere. È ovvio comunque che la Juventus fa sempre, come dire, più notizia rispetto anche alle altre grandi d'Italia, no? Perché sì, Inter e Milan, ma quando c'è la Juve è comunque un'altra cosa. Ecco, non me ne vogliono i tifosi Inter Milan se mi stanno ascoltando, ma è così. Cioè la Juve non ha paragoni neanche con Inter e Milan in Italia, non ne parliamo con Roma, Napoli e tutte le altre, di cui se succede qualcosa, sai, il grande pubblico frega poco, per non dire nulla. La Juventus invece frega non soltanto i suoi tifosi, ma soprattutto ai suoi nemici, no? E quindi è ovvio che per ogni minima cosa si crea un casino incredibile. Certo, bisogna anche dire al nord del vero che in certe cose la Juve sembra volersi sempre mettere, no, in quella zona grigia dove un attimo passare dal bianco al nero.
Ecco, per rimanere sui colori della maglia, sapendo che sei comunque sempre al centro delle attenzioni, perché io credo che nessun'altra società in Italia sia stata intercettata come la Juve in questi anni. Cioè, è una roba incredibile, vengono fuori delle intercettazioni, ma le mail di mercato, ma stiamo scherzando? Sì, quello lì, se poi saltasse un qualunque affare perché le cose sono andate sui giornali, ma lì ti becchi una richiesta di danni, penso, non lo so.
Giustamente.
Cioè, qui io vedo delle robe che pensavo di averne già viste tante, ma queste qui le superano, nel senso che comunque siamo oltre. Ma cosa c'entra la mail sul mercato con il processo? Questo è un conto, e se salta fuori il pizzino di Paratici, è stato ingenuo lui, l'ha beccato il cameriere, come andate andate, buonanotte. Ma qui è una mail intercettata che viene resa nota ai giornali della magistratura in qualche modo, non ufficiale naturalmente, filtrata.
Ma è perché prima ti dicevo, Gigi, chi è che ha interesse a far conoscere certe cose, anche non strettamente legate al processo in sé, ma all'ambiente in cui si svolgono, come accadeva anche nel 2006? Qualcuno c'è, e non è neanche difficile. Poi ci sarà un processo ordinario. E quello io non metto becco, perché
non ci, anch'io sulla materia finanziaria mi astengo, diciamo.
No, ma poi sì, ma poi ci sono talmente tante che, ma per carità di Dio, e soprattutto quello che interessa tutti voi, ci sarà questo processo sportivo, no? Che porterà chissà che cosa. Io poi voglio capire su che cosa verterà anche il processo sportivo, perché insomma se ne stanno dicendo talmente tante che onestamente anche io, che mi picco un attimo di cercare di comprendere le cose facendo il nostro mestiere, io ho seri dubbi, perché fino adesso la giustizia sportiva su che cosa dovrebbe basarsi? Sulle tesi dell'accusa, no?
Esattamente.
Sostanzialmente. E la Juve cosa dovrebbe dire? Noi siamo innocenti, anche perché la giustizia sportiva, come tra l'altro questa notizia interessante di oggi, hanno rimarcato sia il ministro Bodi che Malagò, E questa è una cosa grave, secondo me.
Assolutamente.
Che hanno detto tutti e due, guardate che bisogna fare in fretta. Guardate che bisogna fare in fretta, perché la giustizia sportiva, come sempre nella storia, ha fretta. Devi chiuderla subito. E allora a questo punto su che cosa interviene la giustizia sportiva? Sulla tesi dell'accusa. La Juve cosa potrà dire a sua discolpa? Punto interrogativo.
Quello che ha messo nel suo comunicato, più o meno, cioè che le cose erano giuste, che sbaglia
no,
l'accusa.
No,
cioè,
certo.
Però ovviamente però con tutto il bombardamento che c'è stato, se non... Ma infatti
cioè,
diciamo
voglio
che...
dire, come nel 2006, non c'è tempo e su che cosa bisogna valutare? Al 99% sull'accusa e all'1% su un comunicato che ti emette la Juve o che andrà lì a dire noi comunque siamo in... Cioè, io quello che hanno detto oggi il ministro Abodi e Malagò, io ci starei molto attenti, perché
sì,
hanno messo ancora più fretta alla una giustizia sportiva che già di per sé è frettolosissima, lo sappiamo bene.
Sì, poi stavolta non sono in ballo, ripetiamo, argomenti sportivi tra virgolette, come poteva essere i tempi di calciopoli, ma di bilancio, cose tecniche in un momento storico particolare che è quello del Covid, quindi insomma non è così facile neanche dare delle risposte dalla Procura federale. Io ribadisco che essendo in Italia la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, compresa la Procura, dovrebbe rispettare la Costituzione italiana. La Costituzione italiana dice che c'è la presunzione di innocenza, non la presunzione di colpevolezza.
Ma però nella giustizia sportiva, Gigi, me lo so, ricordo bene, nel 2006 è l'esatto contrario.
Esatto, ma questo
cioè,
che è sbagliato.
La giustizia sportiva
me
ti dice, tu Luigi Schifo e Roberto Grossi avete fatto questo, noi diciamo, ma cosa state dicendo? Non c'è tempo, condannato. Così succede.
E che era l'Inquisizione questa qua, una volta, diciamo, che si funzionava così. Però quello che trovo io veramente incredibile da un certo punto di vista, dall'altro molto comprensibile, che venga tenuto in piedi una cosa che va contro la Costituzione e contro l'ordinamento giudiziario italiano, perché parte proprio da presupposti opposti rispetto a quelli che valgono nelle aule di tribunale,
sì, sì, ma certo,
e nella legge italiana. Lo trovo una cosa, certo, scandalosa, tutto sommato.
Ma
anche
hai sentito,
perché...
ma guarda, oggi sei sentito Malagò cosa ha detto? Ha detto l'esatto contrario di quello che tu giustamente dici, ma ha detto l'esatto contrario. Ha detto è meglio una giustizia sportiva veloce che una lunga e che faccia una sentenza esemplare, cioè bellissima. Non, no, ci vuole la fretta, la velocità. È per quello che ti sto dicendo. Attenzione,
sì, sì,
a quello che ha detto oggi Malagò. Attenzione.
Che non era quello che dicevano,
attenzione,
fino a ieri, che evidentemente qualcuno si è mosso, direi, lì a dare due dritte, diciamo,
so,
così a occhio. Perché
so,
mi sembra molto, molto, ribadisco, le cose quando sono in ballo delle aziende e delle persone che fanno quello di mestiere. Pensiamo anche ai tempi di Calciopoli, tutti gli arbitri che sono stati buttati nell'occhio del ciclone hanno smesso la loro carriera, qualcuno si è ammalato, qualcuno è morto, anche tra i giornalisti, e poi è venuto fuori che erano tutti innocenti,
sì,
e intanto però abbiamo fatto la giustizia in fretta perché bisognava farla, eccetera eccetera. Questo modo di ragionare secondo me è sbagliato, lo ridirò all'infinito, però qualcuno lo deve pur dire, perché questa cosa non viene mai detta.
Vero,
io nei
ragione,
dibattiti che ascolto non c'è mai uno che dica questo aspetto, cioè che la giustizia sportiva è anticostituzionale. Molto semplice, non è che ci voglia tanto. E lì dovrebbe intervenire la politica, perché è ovvio che se lo chiede la federazione non si riformerà mai da sola. Ci vorrebbe una... Se però poi il ministro dello sport che ti dice che bisogna fare in fretta, allora diciamo...
Ma Malagò che addirittura ti dice è meglio una giustizia che va veloce che una lenta che ti fa la sentenza esemplare.
È giusta.
Ma tu immagina quello che ha detto oggi Malagò. Cioè Malagò, che è presidente del CONI, sport italiano. Oh, ragazzi, cioè, l'ha detto lui, mica io.
Sì, dopodiché...
Io ho sentito queste frasi qui.
Bisogna vedere anche, sapendo che le basi sono queste, su che cosa decidono poi. Però aspettiamo,
appunto,
perché io
appunto
della giustizia sportiva ho una pessima idea a
anch'io,
partire dal 2006 e dopo anche. Io mi ricordo,
esatto,
il procuratore che va a far giocare la finale contrattando di Coppa Italia, la Juve non c'entrava quella volta lì. C'entrava il Napoli, se non sbaglio.
Vabbè, sì,
che
Napoli
va
Fiorentina.
Che va a contrattare col Caputra,
sì,
se possono giocare, però lui si tiene la Coppa a fine partita per fare il giro di campo.
Sì,
no?
Esempi tanti ce ne sarebbero di scempiaggini della giustizia sportiva, Gigi.
Dei procuratori che hanno fatto,
però
delle
loro
cose,
si riparano dietro il fatto che o si fa subito o non è giustizia sportiva, capisci? Questo è il Malagò, o si fa subito o non è giustizia sportiva.
Vabbè, sarà un'altra
allora,
giustizia, forse migliore.
Mi puoi solo rispondere come hai detto tu, la tua tesi è giustissima, se una cosa è anticostituzionale evitate di farla.
Sì,
però
oppure qualcuno faccia ricorso un giorno, nel senso che dica, ma scusate, Corte Costituzionale, voi zitti? Cioè, questa cosa qua si può fare in Italia? Cioè, portarla fuori dalla cosa sportiva, perché se stai dentro i meccanismi sportivi, che peraltro sono nati ai tempi del fascismo, quindi è chiaro come sono le dinamiche, voglio dire.
Certo. Perché
quella era la situazione. Forse, aspetta, prima di chiudere, forse abbiamo un vocale da sentire. Yves, vediamo un po' che ci dicono i nostri amici. Vai.
Ciao Luigi, sono Giacomo.
Ciao Giacomo.
Encaicos. Luigi, comunque a discapito di tutto, le sensazioni sono come quelle che io almeno ho passato nel 2006, comunque nel calciopoli. Quindi insomma, leggere tutti i giorni, ora aprire il web e le testate giornalistiche è uno strazio, e non capisco perché la società, veramente, visto che è una nuova società, non intervenga a fermare questo scempio delle intercettazioni che ogni giorno ti sbattono in faccia. Basta ragazzi, non ne possiamo più. Dopo Calciopoli un'altra volta, passiamo una seconda storia uguale a Calciopoli. Insomma, siamo stanchi ragazzi, siamo veramente stanchi. Comunque, fine alla fine, forza Juve.
Caro Giacomo, hai ragione che l'ambiente è lo stesso. Vediamo se l'esito sarà lo stesso, naturalmente, perché c'è questa piccola differenza, ma anche grande, della diversa posizione di Gionelka, che non è proprio l'ultimo del mondo, diciamo la verità. Quindi se interviene, poi magari si può anche far sentire nelle sedi opportune. Sicuramente però non dipende dalla Juve, cioè questo diluvio di intercettazioni è una questione tra la procura e le redazioni. La Juve lì non può intervenire, non ha armi, nel senso che, non puoi farci niente, nel senso che così, certo. Potrai querelare un giorno forse, ma intanto a babbo morto, come si dice ormai.
Sì, ma poi a chi quereli, perché tanto non abbiamo l'obbligo, anzi abbiamo il divieto di far conoscere le fonti, e quindi finisce sempre pari patta.
Ma infatti lì dovrebbe intervenire la figura preposta, che è il garante della privacy, che dovrebbe dire ai giornali: signori, queste le potete mettere, quelle no, ma tanto anche lì si sa che parliamo di cose in teoria, ecco.
Ma certo Gigi. No, comunque capisco benissimo il tifoso, ha perfettamente ragione. Il clima è quello di far fuori la Juve, questo è il clima, non dobbiamo fare gli ipocriti, dappertutto, nei giornali, nelle TV, in qualunque posto, procure, non procure, il clima è far fuori la Juve, dargli la condanna peggiore. Poi bisognerà vedere se questa volta ci riusciranno, perché come hai detto giustamente tu, c'è una piccolissima variabile, che questa volta la proprietà si metterà in prima fila.
E ha già fatto delle cose, intanto per mettere, tra virgolette, probabilmente al sicuro la società, poi le persone se la vedranno nel certo. Tribunale. Però il fatto di aver cambiato il bilancio, le persone, aver messo dei seri professionisti, ho letto da qualche parte che potrebbe essere stato anche un accordo tra la procura e la Juventus, perché mettetemi della gente che da adesso in avanti sappiamo che si lavora in un certo modo, e quindi chiamar poi fuori dalla vicenda la società. Questa potrebbe essere una chiave di lettura, ma ribadiamo, per il processo ordinario, dove le cose vengono fatte sul serio, con certi criteri e nei tempi giusti. Chiaro. Sul procedimento sportivo, ragazzi,
ricordiamoci che il processo ordinario, cioè la giustizia vera, con la G maiuscola, chissà quanto durerà, Gigi.
Ah, anni, cioè, abbiamo visto Calciopoli.
Non è una cosa che dura 6 mesi.
Ragazzi, al 2010 sono uscite le cose sull'Inter, figurati, sono passati 4 anni, giusto
sì,
il tempo della prescrizione.
I tempi della giustizia ordinaria sono quelli, poi la Juve, ripeto, si difenderà con tutti i mezzi. E il problema, appunto, è la giustizia sportiva, che vuole fare in fretta, in frettissima, e lì ci sono tanti punti interrogativi.
Sì, da un lato bisogna capire se le dichiarazioni precedenti, quelle che invitavano alla prudenza, guardate che non è solo la Juve, fate attenzione, non facciamo processi sommari, eccetera, eccetera, potrebbero voler dire che occhio, che se processiamo la Juve poi dobbiamo processare tanti. Questo potrebbe essere, questo non lo so onestamente, perché non
a
mi
me
pare.
A me
ha
dato più l'impressione, Gigi, di una cosa così. Cioè, le prime dichiarazioni sono state un regalino che non costa nulla, no?
Sì.
Non facciamo giustizialismo, aspettiamo un attimo, però ti ripeto, quello che hanno detto oggi a Bodi e Malagò, attenzione, perché non è più il regalino lì. Poi per carità, poi è ovvio, per esempio, se vogliono giudicare le plusvalenze per l'ennesima volta, ma non credo, ma se vogliono farlo, è ovvio che la Juve mica le faceva da sola. È l'Atalanta, il Genoa, la Sampdoria, l'Udinese, l'Empoli, il Pisa,
la Roma,
Pellegrini con Spinazzola. Ma vuoi giudicare le plusvalenze, dopo che per l'ennesima volta ti diranno comunque che non puoi giudicarle una plusvalenza, non puoi giudicarla. Ognuno dal valore che vuole è un calciatore.
Anche perché quindi, tu federazione, tu Stato italiano non ha mai fatto uno straccio di regola su questa cosa qua.
Ci aveva provato Gravina, è stato respinto con gravi perdite, è tutto rimasto come era. E quindi si fa così. Se invece il discorso è, come mi pare di capire, le mensilità differite, vediamo anche lì la giustizia sportiva come te lo calcola, no?
Sì, a fronte del fatto che per esempio
come lo calcoli una mensilità differita,
l'Inter ha vinto uno scudetto certificando che non pagava gli stipendi, cioè diciamo anche la verità, e lì nessuno ha detto niente. Caro Roberto, siamo arrivati alle 22:30, ringrazio Andrea da Roma, che ringrazio veramente perché dice le nostre trasmissioni sono sempre interessantissime e obiettive, e noi ci prendiamo i complimenti. Ciao Roberto, alla prossima.
Un abbraccio Gigi, un saluto a tutti, ciao, a presto.
Ciao, a presto, grazie a Ivi in regia e buona serata a tutti.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.